Lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by a flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, è giovedì 5 ottobre, siamo su Radio Orizzonte in Blu, il programma Lifestyle. Siamo ad inizio ottobre, era il 1926 quando la Chiesa Universale proclamò il mese di ottobre come il mese dedicato alle missioni, e esattamente a fine ottobre la giornata missionaria mondiale. Quindi anche noi qui su Lifestyle dedichiamo questa puntata di inizio ottobre alla missione, ed è una puntata un po' speciale perché, tra l'altro, diciamo che non ha paragoni nella storia di questo programma, nel senso che sarà, mi piace dirlo così, un'intervista nell'intervista, perché grazie all'amica docente Maristella Bellosta possiamo collegarci tra qualche minuto con lei, che di fianco avrà padre Miguel Larburu, che è stato 40 anni nel deserto algerino, e lei ci introdurrà alla conoscenza di questo missionario e a quella che è stata ed è la sua esperienza di fraternità e di missione. Perché lei? Perché è uscito un bellissimo libro, Mare e Sabbia, che trovate anche online, dopo vi dico dove trovarlo, che potete quindi acquistarlo e leggerlo, dove Maristella ha curato l'edizione italiana e parla proprio della vita di padre Miguel. Adesso, musica. Le musiche, tra l'altro, sono state scelte in, diciamo, partnership proprio con i nostri ospiti, e sono musiche più, diciamo, spirituali. Sentiamo adesso USA for Africa con We Are the World.
God's great big family,
and the truth you
know love is all we
Siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu. Il titolo della puntata di questa sera è Vivere nelle periferie del mondo ed è una puntata dedicata alla missione, in modo particolare grazie alla testimonianza di un padre missionario, un padre bianco, che è padre Miguel Larburu, che sarà in compagnia di Maristella Bellosta, che lo intervisterà. E quindi, come dicevo prima, sarà un'intervista nell'intervista. Io ho tra le mani il bellissimo libro Mare e Sabbia e mi piace, in questa intro, prima di collegarci con i nostri ospiti, anche buttare, diciamo, delle provocazioni. Abbiamo sentito We Are the World. In questo libro si dice che una delle parole più amate da padre Miguel è l'integrazione, e cioè il missionario, lui nella fattispecie, nella sua esperienza del deserto, non va in mezzo a popolazioni autoctone, musulmane, che vivono nel deserto per fare proseliti, ma per fare fraternità, per fare integrazione. Miguel è uno di quelli, a pagina 15, che pensano che la Chiesa non abbia bisogno di aumentare gli affiliati, ma piuttosto i testimoni dell'amore senza frontiere di Gesù Cristo. E leggo a pagina 11: chi vive per gli altri fa della sua vita il più bello dei racconti. Ci lasciamo provocare da queste bellissime parole che trovate nel libro. Dopo, verso la fine della puntata, vi dirò anche dove lo potete trovare. E facciamo un attimo una parentesi, perché come tutti i giovedì abbiamo poi la testimonianza anche della nostra amica Sara Giudici, che invece, uscendo fuori dal tema, ci propone qualche appuntamento di questa settimana o soprattutto del weekend qui a Saronno. Poi ritorniamo in questo tema e approfondiremo parlando con i nostri ospiti. A te la parola, Sara.
Damiano,
arriva la Sara.
Damiano, un saluto a te, al tuo regista e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie ancora per la pazienza di settimana scorsa. Oggi torno a parlarvi con la mia voce normale e lo faccio per raccontarvi un appuntamento che è un grande classico dell'autunno saronnese, che quest'anno può contare su una nuova location. Stiamo parlando della Mostra Micologica, che è arrivata alla sua 46esima edizione e che, pur in questo autunno un po' in stile cambiamento climatico, che per le temperature e anche il clima, il sole, i colori ricorda più l'estate, sarà protagonista di questo primo fine settimana di, di ottobre. Di cosa si tratta? Di una grande collezione di funghi raccolta in tempo reale, quindi in queste, già da stasera di cui stiamo parlando, dagli esperti dell'Associazione Micologica di Saronno. Passeranno al setaccio innanzitutto tutte le aree verdi cittadine, che sono molto ricche di funghi. Stiamo parlando del Parco Lura, del Parco Pineta, del Parco Aquilone, per esempio, all'interno del quartiere a sud della città, ma anche zone di montagna dove sanno di trovare particolari esemplari di funghi, perché nella mostra si potranno trovare esemplari comuni, meno comuni e molto molto rari. Ci saranno funghi commestibili e funghi velenosi. La cosa interessante è che si potrà chiedere una consulenza agli esperti se siano dei funghi che si cercheranno nel corso del weekend per sapere se sono commestibili oppure no, o che tipo di fungo si tratta, ma si potranno anche fare tante domande su come si trovano i funghi, come si va a ricercarli e un po' qual è il valore e come sta andando quest'anno per i funghi, perché poi ogni annata è un po' a sé e ogni anno la mostra ha delle piccole grandi perle da raccontare. E come dicevamo, ci sarà una nuova location che sarà alla Pizzigoni, anzi per la precisione all'ex Pizzigoni, quindi in via Parini, diciamo per intenderci l'ex hub vaccinale, anzi proprio nella grande palestra che ha ospitato l'hub vaccinale. L'appuntamento è per tutto il weekend, mattina e pomeriggio, ma sabato alle 10 ci sarà l'inaugurazione. Quindi un momento anche per fare magari un po' più di domande e godersi un giro con gli esperti micologi. Io vi lascio qui, sabato ci sarà anche una biciclettata per chi invece è più attivo, che parte da Piazza Libertà alle 9:30, dedicata un po' alle famiglie per scoprire un po' la Saronno ciclabile. Per questa e per tutte le notizie sulla micologica vi invito a venirci a trovare sul Saronno o a sintonizzarvi su Radio Orizzonti, dove queste due notizie non mancano mai. Ringrazio ancora Damiano, il suo regista, e tutti voi per l'ascolto. A settimana prossima. Damiano?
Grazie a te Sara, e invito tutti coloro che ci stanno ascoltando ad andare veramente, perché è un'esperienza, più che un'esperienza è anche comunque qualcosa che io faccio ad esempio nel quotidiano per conoscere meglio il territorio dove vivo. Il saronno.it narra e racconta non soltanto della cronaca, ma anche di questi eventi, piuttosto che di una serie di esperienze, iniziative che vengono organizzate un po' non solo a Saronno, ma in tutto il nostro territorio. Quindi può essere anche buona usanza e buona cosa durante il giorno magari darci un'occhiata, perché si possono reperire anche informazioni utili. Adesso altro brano musicale e poi entriamo molto di più, diciamo, come dicono quelli della generazione Z, nel mood della trasmissione. Sentiamo il professor Vecchioni con Sogna ragazzo sogna.
Sangue nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna, quando cade il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere.
La vita è così. Rieccoci su Lifestyle, siamo su Radio Orizzonti in Blu. Come dicevo all'inizio della puntata, siamo entrati nel mese di ottobre, mese che tradizionalmente, addirittura dal 1926, la Chiesa Universale dedica alla missione. E anche noi abbiamo voluto dedicare questa puntata proprio alla missione, avendo l'opportunità, grazie a Maristella Bellosta, di poter avere come ospite Padre Miguel. Padre Miguel, che dico due o tre parole per presentarlo, poi lo conosceremo meglio nell'intervista che faremo a brevissimo. Prima cosa, è un missionario dell'Ordine dei Padri Bianchi. L'Ordine dei Padri Bianchi è stato fondato nel 1868 da Charles Lavigerie col nome di Società dei Missionari d'Africa. Ed è un movimento che ha origini spagnole, anzi basche. Sottolineo basche perché, se vi ricordate, nelle stagioni scorse, quando abbiamo intervistato i miei amici Cesare e Carles di Figueres, che hanno un'associazione culturale, ci tenevano molto a sottolineare che loro erano prima di tutto catalani e poi dopo spagnoli. Quindi penso sia la medesima cosa per i baschi. Padre Miguel ha vissuto per più di 40 anni in Algeria come missionario del Sahara e ha avuto anche un incarico molto prestigioso di provinciale, quindi radunava più comunità. Facevano riferimento a lui anche le comunità cristiane in Algeria, in Tunisia, e quindi aveva delle enormi responsabilità, soprattutto visto che erano gli anni 90 in cui è scoppiata la guerra civile algerina. Quindi i cristiani sicuramente non hanno passato un periodo assolutamente facile, ci sono state anche molte persecuzioni e molti morti. La cosa che mi ha colpito, sia leggendo il libro e sia leggendo queste notizie su Padre Miguel, è che la sua idea di integrazione, di vicinanza, di fraternità, parte anche da cose molto molto concrete, come ad esempio la lingua. Per poter essere vicino, per poter sostenere una fraternità al 100%, bisogna riuscire ad entrare nella mentalità, nella cultura, e lo si fa attraverso un passepartout che è la lingua. Padre Miguel conosce, poi dopo glielo chiederemo magari, addirittura 7 lingue, arabo compreso, più addirittura alcuni dialetti. Leggo a pagina 16 del libro. Miguel ha sempre avuto come obiettivo creare una vicinanza. Imparava il dialetto locale di ogni angolo del deserto che visitava. Per questo dice che va così male con i Batua. In basco sono gli idiomi standard unificati di questa lingua. I dialetti li apprendeva per strada e le parolacce facevano parte del pacchetto. Era il rischio di voler essere uno del villaggio. È qualcosa di molto concreto, ma fa pensare. Cioè, pur di riuscire a essere vicino, ad integrarsi e a raccontare di Gesù Cristo, ha deciso di imparare lingue anche molto difficili e addirittura i dialetti. Secondo me è eccezionale. Adesso brano musicale e dopodiché iniziamo questa nostra chiacchierata a tre e attraverso vari media, diciamo. Dalla regia Alberto mi propone Miserere, cantato da Andrea Bocelli.
No. 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, perso nel vivere profondo. Servo il mondo dal cielo e vedo il mare, le foreste e vedo me che vivo nell'anima del mondo, perso nel vivere profondo.
Eccoci di nuovo su Lifestyle, qui su Radio Orizzonte in Blu. Mi dice Alberto dalla regia che abbiamo già in collegamento Maristella e Padre Miguel. E allora, buonasera, benvenuti e grazie mille della vostra presenza.
Grazie.
Grazie a voi.
Io mi auguro di essere stato abbastanza... diciamo giusto nelle parole che ho detto di introduzione, poi sicuramente racconterete ancora molto di più, però mi è piaciuto sottolineare soprattutto questa, diciamo, umanità e questa vedo anche nel testo di Padre Miguel questa voglia di avvicinarsi, di essere fratello un po' di chi va a incontrare nelle missioni, quindi non di catechizzare, di fare proseliti, eccetera.
Grazie Damiano, grazie al regista, grazie a tutti quelli che ci dedicano del tempo per questo che tu hai chiamato, insomma, questa che tu hai chiamato intervista nell'intervista. Questo per dire che non è proprio una cosa così seria, io di lavoro non ho mai fatto l'intervistatrice, quindi lo prendo come un gioco e volevo dire ai nostri ascoltatori che ci divertiremo anche, insomma, sarà proprio una cosa serissima, ecco, d'accordo?
Ok.
Va bene, volevo in particolare ringraziare anche per l'introduzione della canzone di Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, perché qui noi stasera parliamo di un sogno che si è realizzato, il sogno di Padre Miguel da quando era ragazzino fino ad adesso. Allora, parto subito con una spiegazione, cioè come ci siamo conosciuti Miguel e io. Dobbiamo andare indietro al 1981. Mio marito lavorava a 1500 km a sud di Algeria, alla frontiera col Mali, e un problema di lavoro lo ha obbligato a prolungare di un mese il soggiorno in Algeria. È rimasto senza alloggio e Padre Miguel lo ha accolto nella sua casa missionaria. La vita di Padre Miguel è stata coinvolta a fondo in questa vicenda, e la nostra famiglia gli deve un'immensa gratitudine. Da allora è nata un'amicizia che si è mantenuta per più di 40 anni, si è stretta ulteriormente nel periodo del lockdown. A poco a poco abbiamo conosciuto in questi 42 anni chi è il padre Miguel, adesso lo sentiremo nell'intervista. Ora ve lo spiego in una sola frase prima di lasciare la parola a lui. E ve lo spiego in modo molto paradossale, attraverso qualcosa che voi non potete vedere. Il suo sorriso, che io ho qua di fianco, e che indica una trasparenza del cuore, un sorriso perenne, proprio il suo. E le sue mani, che non sono mani da prete d'altare proprio, ma da prete operaio, e lo vedremo nel corso della trasmissione. È stata la tua prima vocazione, vero, quella di prete operaio, Miguel?
Sì, infatti diciamo sono andato al piccolo seminario da 12 anni, come era l'abitudine in quei tempi, ma allora Da presto già avevo una vocazione verso il mondo del lavoro. Verso il mondo del lavoro, ero di una provincia di Cuzco, vicino a San Sebastián, un paese molto industriale, e dove si sentivano già pure in chiesa qualche inquietudine del mondo del lavoro, e qualche preti cominciavano già a essere operai preti. Dunque, allora io ho dovuto fare ancora il piccolo seminario, 5 anni, fin quando diciamo la decisione, sempre nella linea, ma infatti c'è stato un cambiamento importante, nel senso che un giorno un padre di tempo è passato lì, ci ha passato alcune diapositive, e poi nella trava della cappella del seminario dovevo andare, era scritto in grande: esci del tuo paese e va quello dove ti indicherò io. E dunque da quel giorno era deciso, me ne vado dai padri bianchi. Allora,
Genesi 12, appunto.
E dunque, e di là i fatti, ho finito il piccolo seminario, latino, greco, eccetera, queste cose, e sono andato a fare la filosofia dei padri bianchi. E lì anche, diciamo, l'idea era chiarissima: dovevo essere missionario, volevo essere missionario, ma sempre attraverso il lavoro manuale puramente. E già nel seminario avevo tasche di lavoro, di mantenimento,
compiti
di casa.
Compiti di lavoro.
Appunto. E allora, dunque, lì ho cominciato la filosofia, eccetera, e poi si concretizzava già il futuro mio già diventava il Sahara. Infatti nella trave della chiesa era scritto: esce dal tuo paese e vedete dove ti invierò io. Dunque quella è stata la strada, le parole che ha sentito Abramo, di essere il suo paese, e dunque lì è cominciata infatti l'storia sacra del popolo di Israele. E dunque per me è stato quello l'inizio di quella uscita, e così è andata via tutta la filosofia. Poi c'è stata una piccola, non so perché mi hanno inviato al Canada, probabilmente perché per le lingue andavo abbastanza bene, eccetera, e quello supponeva che dovevamo studiare e parlare le due lingue, francese e inglese. Infatti in Canada avevamo 15 giorni di francese, 15 giorni in inglese, e qui all'università era una scelta da fare da ciascuno di noi secondo la lingua che gli piaceva o il professore che gli piaceva.
No, anche perché nel Nord Africa, correggetemi se sbaglio, il francese è molto parlato.
Il francese è molto parlato dal punto di vista che Algeria è stata una colonia francese, e poi c'è un cambio di gente tra Francia, l'Algeria, eccetera, lavoratori, eccetera, dove c'è una interazione delle lingue molto importante. Infatti penso che dal Nord Africa fosse il paese dove si parlava di più il francese, certo. No? Vabbè, ma comunque per me non mi interessava, perché soprattutto, diciamo, nel deserto il livello del francese era molto povero, e allora nella scuola professionale dovevo insegnare in arabo direttamente.
Uh-huh. Senti, dopo aver prestato giuramento come padre bianco nel Paese Basco, nel tuo paese natale, subito sei andato in Africa e avevi 25 anni. Che cosa facevi concretamente nel deserto del Sahara?
Dunque, immediatamente sono stato inviato al deserto, concretamente a Gardaia, che è un po' il cuore del deserto del Sahara, ma poi ho cambiato anche parecchi posti. E lì, dunque, ho praticato, prima di tutto, di imparare la lingua. Penso che lo abbia fatto correttamente, bene, e ancora oggi sono capace di continuare a parlare con tanti arabi, sono tra noi, dunque nessuna difficoltà. E dunque lì insegnavo in una scuola professionale, sempre ho cominciato a insegnare in una scuola professionale, ma poco a poco, di insegnamenti professionali semplici, di inizio, eccetera, poco mi sono specializzato in quello dei laboratori per il petrolio. Ho dovuto fare un studio importante a Madrid di quello che è per i pipe, no? per i tubi di petrolio,
le
pipeline, e dunque che è un disegno molto speciale, tutto in inglese, tutto in inches, non in metri, centimetri, eccetera, in inches. Dunque ho fatto uno studio abbastanza importante a Madrid, ma diciamo di 4-5 mesi, perché il disegno lo conoscevo, no? E allora dunque sono ritornato, e per continuare e per sempre già a insegnare, diciamo, il disegno di petrolio.
Facevi anche però una parte pratica per insegnare la saldatura e la forgiatura del metallo, giustamente perfino i guasti di carrozzeria delle auto incidentate. E dico una cosa abbastanza curiosa, recentemente ho dovuto rifare la carta d'identità in Spagna, il padre Miguel, e gli hanno preso le impronte, no? Volevano prendergli le impronte. E non sono riusciti, il poliziotto dopo mezz'ora ha smesso di prendere le impronte, perché nella sua giovinezza, insegnando la saldatura, praticamente aveva reso completamente piatte le sue dita, e adesso per dire prete operaio, veramente,
certo.
No?
Infatti, infatti così mi chiede, non ho nessuna, posso rubare, non c'è
nessuna. Il portafogli qua, la radio, no, ma lo dico sempre quando vediamo qualcuno, adesso i portafogli, perché se ruba non ci sono le impronte digitali.
Non è schedabile.
Non è schedabile. Oltretutto lui era bravissimo nei lavori di idraulica, e l'acqua nel deserto ci sta, è fondamentale. Perciò poi vi do il telefono personale in caso di urgenza, perché veramente bravo anche adesso.
Sicuramente lavora da Dio.
Lavora da Dio.
Ma non mi ha servito per il battesimo, sai? Perché infatti ho fatto un battesimo in tutta la mia vita, 60 anni di danzeria, soltanto uno, no? Per dirvi che, diciamo, era un'altra presenza. Certamente molto differente, i musulmani sono convintissimi dalla loro religione, e allora dunque, ma per noi era un mezzo speciale, molto forte, di interreligioso pure, no? Perché ne abbiamo avuto dei rapporti molto bene, abbiamo studiato anche la religione musulmana molto forte, e in quel senso dunque c'è una vicinanza pure religiosa, perché ci sono, direi, infatti nell'Islam ci sono anche sette o non so, altri movimenti religiosi che sono molto vicini da noi, molto vicini dal punto di vista mistico, eccetera. E dopo tutto questo faceva un tutto.
Certo.
Vado avanti nell'intervista o devi interrompere, Damiano?
Facciamo sì una pausina musicale e sentiamo A Wonderful World con Eric Clapton e Zucchero, e poi riprendiamo.
Bene.
Yeah. cousin with you. Check out the kid, finger on the button. Oh yeah, it's a wonderful world. When every night things are getting grim, and all your dreams seem dumb and absurd, you need a light shining out to tell you, oh yeah, it's a wonderful world.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, siamo di nuovo su Radio Orizzonti in Blu, il programma è Lifestyle e questa è una puntata speciale perché siamo in onda ma siamo anche in filo diretto con Padre Miguel e con Maristella che ci sta aiutando in questa intervista e quindi continuiamo questa intervista. A me sta colpendo molto il fatto che Padre Miguel non è come nel nostro immaginario del missionario che sta in mezzo alla missione per fare catechismo, per fare la scuola, eccetera, ma è proprio, diciamo, con le mani a lavorare insieme a tutti quelli che sono nel villaggio, nel contesto dove lui sta facendo missione.
Sì. Io farei un salto avanti nel tempo, quando già Padre Miguel era vicario generale e è stato poi nominato provinciale,
certo,
nei tempi, come dicevi tu, della guerra civile algerina alla fine del Novecento. Ci sono stati 120.000 morti in Algeria, di cui 19 cristiani religiosi, suore, padri bianchi, monaci trappisti di Tibrin, resi famosi dal film Uomini di Dio, che forse qualcuno tra gli ascoltatori avrà anche sentito. La prima decisione da prendere era se restare o andarsene, data la situazione di estremo pericolo. Ma la massima parte dei religiosi ha deciso di restare, di condividere la sorte degli algerini, che erano ostaggio di fazioni opposte. Tra loro ci sono anche martiri d'amore, morti ammazzati in quegli anni, 19 martiri d'amore che sono stati identificati. Tra questi, 4 erano padri bianchi molto amici di Miguel. L'omelia che padre Miguel, come provinciale, ha pronunciato nella basilica di Notre-Dame d'Afrique ad Algeri, e questo devo proprio dirlo, confessarlo, mi ha cambiato la vita quando l'ho letta. Miguel era furibondo umanamente per la perdita dei suoi compagni, però il suo compito era di testimoniare l'importanza dell'amore nel Vangelo. Due frasi dell'omelia che, tra l'altro, nel libro Mare e Sabbia è riportata quasi tutta l'omelia, due frasi mi hanno colpito a fondo. La prima è: viviamo un tempo che invita ad amare, amare anche i nostri nemici. Lo sappiamo benissimo, sono le parole di Gesù nel Vangelo, ma qui le ho viste incarnate in una situazione reale come la guerra, incarnate nell'amico Miguel. È stato un terremoto per me emotivo e spirituale leggere quell'omelia, perché subito dopo nell'omelia si aggiunge una seconda frase, direi come chiaramente rinforzo: bisogna amare i differenti. E l'aggettivo differenti, sapete che insegniamo italiano, il nome è aggettivo, l'aggettivo differenti rende più reale il nome sostantivo nemici, che ha qualcosa di astratto. E anche qui il richiamo evangelico è calato in una realtà di sangue, in una realtà di guerra. Allora io chiedo una domanda molto provocatoria a Padre Miguel: qual era il tuo stato d'animo quando hai scritto quella tremenda omelia? E dico tremenda perché fa tremare veramente per la rabbia che emerge e per il modo in cui lui ha trasformato un pugno della vita, quattro amici morti ammazzati, in carezza della vita, la carezza del perdono. Miguel, qual era il tuo stato d'animo quella notte?
Quella notte è stata terribile, era la notte di fin d'anno. E la nostra casa si trovava praticamente vicino al mare, sì? Il mare toccava praticamente la nostra casa, e poi nella baia, non so se si
dice
baia, c'erano tutti le navi che aspettavano per entrare al porto, eccetera. E allora è una abitudine in tutti i porti del mondo, quella notte tutte le vocine delle navi suonano, tutta la notte suonava. E io non avevo una carta bianca per preparare il sermone, l'omelia, no? E allora ero arrabbiato, non poteva concentrarmi per fare un sermone. E allora è lì che veramente è stata una notte difficile, perché doveva prima di tutto, non lo so, prendere su di me la realtà dei quattro compagni che sono stati uccisi. La veglia li avevo visti nel loro lavoro lì a Tiziusù, vicino a una centinaia di chilometri di Algeri, no? Il giorno dopo i quattro ammazzati, no? Allora è lì che c'era una mescolanza di rabbia, ma allo stesso tempo aveva la responsabilità di tutto il gruppo algerino, diciamo algerino, Padri Bianchi, algerini, e tante suore, tanta gente che era in un'eccitazione continua, no? Si partire, rimanere, partire, tutti eravamo così, no? E allora dunque ho fatto un sermone che mi sembra che è stato duro. Riconosco che mi è uscito tutto quella vivezza, diciamo, e poi lì dunque ho fatto quello sermone. Bom, penso che sì, forse certa gente è stata un tanto, diciamo, un po' scandalizzata, pure alcuni, non gli dico che no, ma era veramente una rabbia che usciva dal mio cuore, no? Ma comunque diciamo che è stato importante anche di rispondere alle famiglie che erano lì, di rispondere a tutta la gente che era in quella chiesa quella mattina del primo anno. E allora dunque è stato un sermone, lo trovo un po' esagerato forse a volte, no? Diciamo, la lezione era forte, era dura pure, no? Ma allo stesso tempo era, non so, un credere nei quei compagni che erano davanti a me, e allo stesso tempo ero vicino alle famiglie che erano venute, eccetera, no? E dico che in certo modo ha aiutato, penso che a seguire ancora 5 anni di più in quella situazione, no? Per noi le morti sono diminuite veramente, ma ancora ci sono state.
È stato comunque un messaggio d'amore quello che alla fine ha dato, soprattutto, come lui dice, per la responsabilità che aveva e doveva consolare gli altri.
Certo. Naturalmente.
Arriviamo a tempi più recenti. Questa è una cosa curiosa nella vita di Padre Miguel. Finito il periodo del provincialato nel 99, Miguel ha preso un anno sabbatico dopo quello che aveva dovuto attraversare.
Certo.
In quegli anni. E si è messo in mare, rispondendo a una vocazione primitiva, perché inizialmente Miguel voleva andare sul mare. Comunque, che cosa hai fatto in quell'anno sabbatico? Racconta, perché è un'esperienza divertente anche.
Sì, divertente. Diciamo, è figlio di marino, aveva due fratelli marini, anche di pesca, ma invece io, sempre ne avevo in testa quella vocazione marinaia, direi. E allora ho finito già il tempo di provincialato, un riposo anche ci chiede, no? Per cambiare un po' testa, no? Allora mi sono imbarcato un anno in un, come mozzo, non avevo altre semplicemente tignere, semplicemente fare tutte le cose in barco abbastanza grande, 7.000 tonnellate, no? E allora dunque lì ho fatto tutto l'intorno per due volte della Spagna e poi finalmente l'ultimo viaggio è stato in Svezia. Allora veramente l'andata è stata abbastanza normale, no? E poi siamo ritornati con quei l'acciaio che sono grandi, immense robe, diciamo, no? E della... allora, dunque 7.000 tonnellate con un mare impossibile. Già uscendo dal Baltico ne abbiamo avuto un giorno e mezzo di riposo, che era il canale di Kiel. Ma uscivi al Baltico ancora lo stesso, veramente un mare orroroso, orroroso veramente. E poi la carga era pericolosa anche, no? Perché con quel mare si scaldava l'acciaio. Allora dunque siamo continuato così. Allo stesso tempo, di fronte a Bayona in Francia, si è affondato una nave grande anche, no?
Erika, molti se lo ricorderanno, è stato un disastro ecologico pazzesco.
Sì. E noi siamo passati quella notte, ma diciamo a 10-15 miglia di questo naufragio, no? E allora dunque quello è stato già il mio ultimo viaggio fino a Galizia, diciamo al capo. Ecco.
E quindi hai compiuto la tua vocazione iniziale di lavorare sul mare, nella
costruzione. Quante volte dico io che avevo come una, in spagnolo si dice assignatura pendiente, diciamo una materia scolastica che non l'hai approvata e che devi passare un esame.
Devi essere promosso.
No, neanche promosso, direi avere già il diploma di quella materia, no? Quella...
quindi hai pagato il debito a una vocazione,
appunto,
che è dal mare,
appunto. È stato così e dopo ho potuto passare il Natale in famiglia.
Damiano, hai sentito che robe strane?
Sì, sì, infatti, ma io intanto che parlava stavo sfogliando il libro e stavo vedendo appunto quello che stava anche raccontando. Ma mi immaginavo tra l'altro Miguel come mozzo sulle navi, quindi tu praticamente facevi il lavoro del mozzo pari pari come farebbe qualsiasi civile, solo che poi come facevi a evangelizzare o comunque a parlare di Gesù in mezzo a...
È difficile parlare di Gesù con quella gente, alcuni sì, c'erano un po' di praticanti, eravamo diciamo in 8 col capitano, no? E allora dunque per me diciamo è stato prima di tutto... avevo la facilità di aver insegnato tanto tempo nelle scuole professionistiche e allora quello mi ha aiutato anche, ogni tanto dovevamo fare la saldatura, sempre mi chiedevano a me, no? A volte in situazioni un po' strane anche di con lei, di posizionamento, eccetera, no? E dunque anche in questo, veramente era strano per loro, no? Vedere un prete che poteva fare la saldatura, che poteva fare...
loro lo sapevano che tu eri...
infatti, quello che volevo chiedere.
Dal primo giorno sapevano, perché infatti mi ha portato lì a dare un primo mio, un cugino mio che era responsabile di tutta la naviera. E allora è lì che mi hanno messo. Dunque dal primo giorno, ma c'è stato con una bellissima barzelletta, diciamo, perché il mio cugino è morto, e si è messo d'accordo col capitano per dire che arrivava una ragazza che faceva la navigante, fare gli esercizi. Allora non ti dico la camera che mi hanno preparato, politissima, piena, tutto, sai? Infatti quando hanno visto salire un tizio di 40 anni,
50
anni in quel tempo, sì, appunto, e guardavano dall'alto della nave giù, ma questa la cazzo non lo facevo, ma questa è la...
Lo senti Romanazzo, che stai a
sì.
Ho detto che non sarebbe stata un'intervista seria, manteniamo la parola. Devi fare musica?
Oh, ma mi leggi nel pensiero. E adesso mandiamo un brano che sarà molto gradito di Johan Baez, Farewell Angelina.
Farewell Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits, I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow, but farewell Angelina, the sky is on fire and I must go. There's no need for anger, there's no need for blame, there's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell Angelina, the sky is trembling and I must leave.
E rieccoci di nuovo. Ho fatto durare abbastanza poco il brano musicale perché, ahimè, qui un'ora sembra lunghissima, ma in realtà ci mancano 7 minuti per concludere la trasmissione. Ridò la parola a Maristella.
Io vorrei chiedere a Miguel, oggi a che cosa serve un missionario come lui, che non è più in giro per il mondo perché dal 2009 per problemi di salute è rientrato definitivamente in Europa, perché vive a Pamplona, del Navarra, nel nord quindi della Spagna. Allora, a cosa serve un missionario come te che non sei più appunto in giro per il mondo? A che cosa serve?
Due cose direi. La prima è la presenza di tanti, tanti immigrati musulmani, con i quali mantengo, tanto con loro gli uomini, anche le famiglie. E il nesso più importante che ne ho per il momento è il banco alimentario. Non so se...
Il banco alimentare,
sì.
Esatto. Dunque, due volte alla settimana, una volta per mettere tutti i prodotti lì, eccetera, e secondo è già la distribuzione. E per me è un gran piacere perché posso parlare con un sacco di marocchini, algerini, donne, uomini, eccetera.
In arabo, naturalmente.
In arabo, evidentemente. Allora, è tutto un piacere. Direi che è una maniera di essere presente, anche di volontari che sono tanti, che lavoriamo insieme, no? Ma agradezco, no? Sono molto, molto contenti di poter spiegare certe cose, a volte certi prodotti non li conoscono, come si preparano, eccetera. Allora posso, e poi sempre il problema basico di tutti i musulmani, ma non c'è maiale, non c'è... E allora devo spiegare tutto quello, no? Perché siano tranquilli, che possano mangiare, come si può preparare qualcosa, anche la cucina mi piace, vero? E dunque è quello un lavoro molto, molto importante. Due volte alla settimana, una volta è per preparare tutti i prodotti, eccetera, classificarli, eccetera. E il secondo giorno è la gente che viene, e dunque abbiamo una media di 70-73 persone, famiglie, diciamo famiglie, che vengono a cercare quel cibo lì. Allora è così, di una maniera concreta, che cerco di continuare la mia vocazione, no? Ormai sì, ormai tanto l'infermità, le cose che ho avuto dal punto di vista salute, eccetera, ma queste cose le posso fare. E poi il fatto di parlare senza nessun problema la lingua per i marocchini, per gli algerini, eccetera, dunque posso spiegare pure, certo, prima di tutto dire non c'è niente di haram, di che non si può mangiare, ma allo stesso tempo spiegare come si può preparare un piatto così, come si può fare un couscous con questi prodotti, eccetera, eccetera.
Certo.
Va bene, abbiamo ancora 2 o 3 minuti o no?
E proprio uno e mezzo, due.
Uno e mezzo, due. Ma secondo me l'importante è il fatto che lui, che Miguel, si è vissuto in mezzo ai musulmani, adesso vive in mezzo a non credenti o indifferenti, direi, in Europa, come sappiamo. E qual è il tuo modo di relazionarti con tu che eri veramente impegnato con questo mondo di indifferenza? Abbiamo un minuto, eh?
Sì, dunque per me è un problema piuttosto che non abbiamo preso insieme la nostra congregazione, la gente che è presente, che come me sono già ormai in pensione e dunque prendono una vita un po' più tranquilla e a volte c'è anche la salute in gioco, no? Ma comunque per me sarebbe interessante vedere che diciamo, la società nostra è arrivata praticamente allo stesso livello dei musulmani e degli altri. Diciamo, non credono più.
I musulmani credono. Isolato.
Appunto, con la gente mia, con la gente del paese, sono isolato, no? Ma è lì che, in certo modo, cerco anche di utilizzare, no? Un po' di metodi di approssimazione, metodi
di avvicinamento.
Con tutta la gente, che credo, che non credono, che praticano, che non praticano, eccetera, eccetera, no? Ma per me è tutto lo stesso.
Certo, è un approccio sicuramente molto concreto e anche molto vicino.
Appunto.
Io ringrazio tantissimo sia Padre Miguel che Maristella per questa ottima testimonianza e occasione e ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, se volete approfondire, il libro si intitola Mare e Sabbia, Padre Miguel Larburu, una vita di dono nel deserto. Io l'ho messo su Google tranquillamente e mi è uscito che posso comprarlo online sul sito della Feltrinelli, dei Missionari Saveriani, su Amazon addirittura, quindi se qualcuno vuole approfondire, penso che, visto che oggi si ordina tutto online, può benissimo metterlo sui motori di ricerca. Io comunque, se seguite la pagina Facebook, metterò i link. Grazie mille e a presto, a un'altra occasione.
No. A voi, grazie tante.
Sai. Grazie. Prego. A tutti. Ciao, grazie.
E noi ci avviamo alle conclusioni. Vi ricordo che giovedì prossimo non ci siamo perché diamo spazio all'Arcivescovo, mentre ritorneremo il 19. E ora via con la conclusione. Buona serata a tutti.